Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Siamo al capitolo 7, da 24 a 30. Partito di là, andò nella regione di Tiro e di Sidone. Ed entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poteva restare nascosto. Subito una donna, la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, appena lo seppe, andò e si gettò ai suoi piedi. Ora la donna che lo pregava di scacciare il demonio da sua figlia era greca, di origine sirofenice. Ed egli le disse: «Lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Ma essa replicò: «Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli». Allora le disse: «Per questa tua parola va, il demonio è uscito da tua figlia». Tornata a casa, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato. Partito di là. Come mai Gesù parte dalla Galilea, dove si trovava nei dintorni del lago? Forse vuole allontanarsi dalla giurisdizione di Erode, il quale aveva cominciato a interessarsi di lui? Oppure, visto che l'incontro con i farisei e gli scribi venuti da Gerusalemme potrebbe risultare pericoloso, perché essi probabilmente non hanno accolto la replica di Gesù alla loro osservazione, allora, visto questo, vuole allontanarsi almeno per un po'? Il discorso che Gesù aveva fatto sul puro e l'impuro ha preparato i discepoli a non far tanto caso delle cose, ma a far più caso di quello che c'è dentro il cuore dell'uomo. Allora forse i discepoli adesso sono pronti anche a mettere i piedi sul territorio pagano. Avevamo visto che l'altra volta, quando Gesù era andato al di là del lago, i discepoli non sono nemmeno scesi dalla barca. Adesso i discepoli dovrebbero essere pronti anche a questo passo ulteriore della loro formazione, spirituale. Sono pronti anche all'incontro col mondo impuro dei pagani. Partito di là, andò nella regione di Tiro e di Sidone. Queste due città sono a nord della Palestina, nord di Cesarea. Al giorno d'oggi si trovano nel sud del Libano. Era territorio pagano. Addirittura le città di Tiro e Sidone erano famose, almeno nella letteratura biblica, nei profeti, per le loro perversioni, soprattutto di tipo sociale, per le loro ingiustizie, per le ingiustizie sociali che aggravavano la situazione dei poveri di queste città. Quindi Gesù si addentra in questi paesi pagani. Certamente Gesù ricorda che anche Elia era stato nel territorio di Sidone, precisamente nella città di Zaretta, dove aveva incontrato una vedova ed è stato nella sua casa, ha mangiato il suo pane, anche se era pane di terra pagana e confezionato da una donna pagana. Quindi se Elia era stato in questa terra, perché non deve arrivarci Gesù? E anche l'altro grande profeta, discepolo di Elia, Eliseo, aveva accolto un pagano, aveva accolto uno dei capi dell'esercito nemico, dell'esercito di Aram, il Naaman il Siro. E poi Gesù sa anche, di sicuro, che Isaia, parlando di Tiro, dice così che dopo 70 anni anche Tiro riceverà la visita del Signore. E perciò ecco che Gesù ha buoni fondamenti per arrivare anche in questa terra. Lui sa e l'aveva detto di essere stato mandato solo alle pecore perdute di Israele. Quindi in questa terra non va per predicare, però vi porta i discepoli, perché dopo la sua risurrezione, o meglio dopo la Pentecoste, dovranno andare a tutte le genti in tutto il mondo. E quindi Gesù comincia ad avviarli su questa strada, a prepararli, a far loro vedere che non è peccato, che non è un male percorrere le strade dei pagani. Egli comunque rimane fedele alla sua missione. Lui non è stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Quindi qui entra in una casa e non voleva che alcuno lo sapesse. Non è andato a predicare in queste terre. Vuole rimanere nascosto nell'anonimato. Però, abbiamo già visto nel capitolo 3, al versetto 8, che quando venivano da tutte le città e i villaggi per ascoltarlo, venivano anche dal territorio di Tiro e di Sidone. Quindi non è del tutto sconosciuto nemmeno in queste regioni. E quindi non può rimanere nascosto nemmeno qui. E che cosa avviene? Che subito, dice Marco, una donna andò e si gettò ai suoi piedi. Chi è questa donna e perché viene? Questa donna aveva una figlioletta posseduta da uno spirito impuro. È la prima persona che incontriamo in terra pagana. Al di là del lago, la prima e l'unica persona che è venuta incontro a Gesù era l'indemoniato che usciva dai sepolcri. Qui non è l'indemoniata che arriva, ma questa donna che ha una figlia impura, perché posseduta da uno spirito impuro. Quindi è una donna, da una parte, particolarmente sofferente, d'altra parte è una donna che è sempre a contatto con l'impurità, essendo la sua figlia posseduta dallo spirito impuro. Comunque si gettò ai suoi piedi. Anche lei, come abbiamo visto Gairo, è la donna che perdeva sangue. E questa donna, che lo pregava di scacciare il demonio, la sua figlia, era greca di origine sirofenicia. Quindi era una donna del posto e per di più greca. Greca vuol dire semplicemente che aveva la religione dei greci, quindi pagana. Era una pagana. nonostante questo viene e si mette ai piedi di Gesù e lo pregava. È detto anche questo all'imperfetto, che vuol dire che continuava, e questo vuol dire che Gesù non le dava retta, e questo giustifica, sembra, la sua, o dà spiegazione della sua insistenza. Continuava a pregarlo, lo pregava. E l'insistenza che cosa vuol dire? L'insistenza vuol dire che lei sa che non c'è nessun altro che la può aiutare, perciò o mi ascolta lui o altrimenti perdo tutte le speranze. Per questo lei continua a pregarlo, insiste. E Gesù sembra voler mettere alla prova proprio la fiducia di questa donna in lui, col non darle ascolto, o almeno non darle ascolto immediatamente. E allora lui risponde alle sue insistenze: lascia prima che si saccino i figli. La donna non chiede da mangiare. Lascia prima che si saccino i figli. Ricordate che anche Elia, quando era arrivato da queste parti, a quella donna della vedova che diceva ho solo un pugno di farina, gli ha risposto: prima fa una focaccia per me. Lascia prima che si saccino i figli. I figli chi sono? Il profeta Osea ci dice che i figli sono gli israeliti, quelli del popolo di Israele, figli di Dio, sui quali Dio si china come una mamma per dargli da mangiare. E anche nel libro del Deuteronomio 14:1 Dio chiama gli israeliti figli, siete miei figli perché hanno stipulato un'alleanza con lui, sono alleati di Dio. Lascia prima che si saccino i figli. Siamo proprio nel territorio dove Elia aveva mangiato il pane. Forse per questo Gesù parla di saziarsi. È pane, cioè cosa necessaria per l'uomo, ogni dono che viene da Dio. Lascia prima che si saccino i figli. Forse era anche un proverbio questo, chi lo sa. E poi aggiunge: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Cioè quello che Gesù faceva, la sua attività, era pane per i figli, per le pecore perdute della casa di Israele. Era pane per loro. E allora dice Gesù: io non posso dar niente a chi non è un figlio. E qui dice ai cagnolini, dicendo questo diminutivo, cagnolini invece che cani, Gesù rende gradevole un'espressione dura, perché altrimenti gli ebrei avrebbero detto semplicemente cani, perché gli altri, quelli degli altri popoli, per loro sono disprezzati fino a questo punto da chiamarli cani. Ma Gesù vuole attenuare un po' questa espressione comune. Essa replicò: Signore, ed è un strano che una donna pagana si rivolga a Gesù con questo titolo, che finora nemmeno i suoi discepoli hanno adoperato per lui. Signore, San Paolo dirà che nessuno potrà dire Gesù è Signore se non per opera dello Spirito Santo. Quindi con questa espressione questa donna lascia capire a Gesù di essere più credente dei suoi discepoli, di essere quasi più figlia di loro. Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. Anche i cagnolini mangiano. A Gesù era scappata una parola che la donna prende sul serio e ne tira le conseguenze. Che parola era scappata a Gesù? Prima. Lascia prima. Allora se c'è un prima c'è anche un dopo. Allora per questo dopo non dobbiamo aspettare chissà quanto. Questo dopo può esserci già adesso. E se i cagnolini sono sotto la tavola, mangiano le briciole, cioè quello di cui non pensano di nutrirsi i figli, vuol dire ai figli non viene a mancare niente. E quindi Gesù non è disobbediente se dà qualcosa anche a lei. Anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. Non viene a mancare niente ai figli, perché sono essi che buttano per terra, che buttano ai cagnolini le briciole. Che cosa sono le briciole? Ce l'ha spiegato il nostro professore di Sacra Scrittura. Dice che a quei tempi era come ai tempi della regina Margherita, che si mangiava il pollo con le dita. E allora dopo, per pulirsi le dita, si prendeva la mollica del pane, si sprofinavano e poi si butta per terra i cagnolini. Quelle sono le briciole che mangiano i cagnolini. E così Gesù capisce che è giunto per lui il tempo che anche Isaia ha predetto. Il Signore preparerà un banchetto su questo monte per tutti i popoli, per tutti i popoli. Quindi a quel banchetto a cui aveva già fatto partecipare i 5.000, può partecipare anche questa donna che parla con un'umiltà così grande, con una fede così pura e con una decisione così ferma, una decisione di rivolgersi soltanto a lui e di non aver nessun altro in cui porre la propria fiducia. E allora ecco che Gesù gli dice: per questa tua parola, per questa tua parola. Era una parola di umiltà, perché ha accettato il titolo di cagnolini. Era una parola di fede, perché gli ha detto Signore. Era una parola che non contestava quello che Gesù aveva detto. Non contestava per nulla l'affermazione di Gesù. Quindi, se questa sua parola è una parola di fede, la fede è sempre efficace. E la fede umile è insopportabile ai demoni. Perciò, per questa tua parola va. Il demonio è uscito da tua figlia. Gesù non comanda nulla al demonio. Lui se ne va, perché la fede della donna è una fede che è arrivata a dimostrare la sua purezza, la sua fedeltà e umiltà. Tornata a casa, quindi questa donna ha creduto alla risposta di Gesù. Tornata a casa, non ha più insistito questa donna, non ha suggerito a Gesù quello che deve fare, come glielo suggerivano gli ebrei che venivano a chiedergli qualche appoggio, sostegno, guarigione. Quelli sapevano cosa chiedergli: fa così, fa colà, imponi la mano. Questa donna no, non ha suggerito niente a Gesù, ha accettato la sua parola. Tornata a casa, trovò la bambina coricata sul letto. E questa donna deve essere stata anche una donna ricca, facoltosa perlomeno, perché il termine usato da Marco per dire letto è un letto delle case dei signori, non è una branda come si usa altre volte. Quindi coricata sul letto, il demonio se n'era andato. Perché coricata sul letto? Si vede che era sfinita dalla sofferenza che gli aveva fatto sopportare il demonio. Finalmente si riposa. Ricordate che anche l'indemoniato del territorio di Gerasa, anche lui, appena uscito il demonio, si è seduto, si è messo a riposare. E il demonio se n'era andato. Anche questa è una delle guarigioni operate da Gesù, operate a distanza, senza nemmeno vedere il malato, senza incontrare la persona sofferente. Uno lo incontriamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 8, era il servo del centurione. Un altro lo incontriamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 4, era il figlio del funzionario regio. E il padre era venuto fino a Cana e il figlio era giù a Capernaum. E questo è una donna. E sarà lei, questa donna, a fare quello che Gesù ha fatto con la figlia di Gairo. L'ha presa per mano e l'ha alzata. Poi lei l'ha fatta mangiare, certamente. Qui Marco non ce lo dice, ma noi lo immaginiamo. La bambina è coricata sul letto e la mamma la farà alzare prima o poi, di sicuro. È lei che fa quello che ha fatto Gesù con l'altra fanciulla. Ecco, dentro questo brano, dentro questo nuovo incontro di Gesù, vediamo ancora chi è Lui. Perché di questo si tratta in tutto questo Vangelo. E qui anche nel territorio pagano lui dà un segno della sua identità. Lui è la parola di Dio, la parola che salva. Lui è una presenza che non permette che rimangano attivi i demoni. Lui è una presenza che anche qui comincia ad instaurare il regno di Dio, perché dove lui arriva, il principe di questo mondo se ne va. Quindi così possiamo cominciare ad accorgerci che il regno di Dio che Gesù predicava non era destinato soltanto alla terra di Israele, ma è un regno che deve espandersi a tutti i popoli e a tutti i luoghi. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.